Bene, siamo tornati nel pomeriggio di Maracanà, Marco Piccheri e Stefanin Palomeni. Rudy, da buon interista, proprio finalmente qualcuno lo dice. Bravo Enzo, sembra hanno battuto, hanno però con l'H, battuto il Real Madrid, invece hanno vinto a fortuna col Pisa che piange un rigore netto e due pali. Quindi insomma non hanno fatto niente. Vabbè, però insomma mi ricordo che queste partite c'è chi ha perso pure i punti con queste squadre, diciamo, meno blasonate.
Però così dominante il Pisa, insomma.
Vabbè, no, ma ci sta, avere dei dubbi è giusto averli, è anche giusto avere delle idee diverse, quindi io accolgo con piacere la tua sottolineatura, caro Enzo. E mica possiamo dire tutti.
Ma poi l'ha detto anche anche Spalletti,
sì. Cioè,
le dichiarazioni di Spalletti.
Spalletti ha detto non si vince niente, gli ha detto antifuso, no?
A fine ieri. Non proprio così.
Sì, non proprio io, vabbè, io
un si vince,
capito? Un si, quindi era
la parola poi.
Era proprio, capito? È stato molto chiaro. Va bene, c'è anche insieme a Enzo Pucchioni c'è Massimo Orlando. Ciao Massimo.
Ciao Massimo. Di nuovo, ciao, buon pomeriggio.
C'è anche Antonio Di Gennaro. Ciao Antonio.
Ciao Dice.
Buongiorno a tutti, ciao DJ.
Sentite, due argomenti veloci con voi. Il primo, vi faccio sentire questo passaggio di Antonio Conte e voi lo commentate quello che volete. Vai, fammi Andrea, fammi sentire Antonio Conte.
Pico. Per tanti motivi, perché secondo me è un percorso appena iniziato, a livello di struttura non siamo pronti per tanti motivi. Cioè, oggi ribadisco, per me Juventus, Milan e Inter, per struttura, per seconde squadre, per monte ingaggi, per valore patrimoniale, sono diverse rispetto a tutte le altre. Noi sappiamo questo, non possiamo fare il passo più lungo della gamba, però io dico che ogni volta che vince qualcuno che non è una di queste tre squadre, significa che ha fatto qualcosa di straordinario, perché non puoi mettere la testa sotto la sabbia e pensare che sei a livello degli altri se c'è una differenza importante e sostanziale.
Hai capito? Insomma, c'è una grande differenza, non possiamo comandare, strutture, eccetera, eccetera. Lascio a voi la parola. Lui deve uscire conto ogni tanto, no?
È forte.
Pallomeni, parto da te,
è
vai.
Forte.
È forte. Quindi... tutta scena questa che
no,
fa
strategia
strategia dice però, Di Gennaro senti
no però secondo me allora
240 pippoli
dai
però scusami, secondo me fammi capire ma io con questo lui ha fatto una cosa straordinaria l'anno scorso, perché a novembre a gennaio ha venduto il cavallo a pelo, ha vinto un campionato incredibile, però su tre anni ne ha 22 e 15 anni vanno in Europa. Io credo che ovviamente De Laurentiis vuole fare anche a livello internazionale di più per l'Europa. Poi ovviamente quest'anno tra infortuni e tutti, ma la rosa era importante. Io credo che si sia stabilizzata. La Juventus non vince da 5 anni, il Milan ha vinto uno scudetto, l'Inter ne poteva vincere anche di più. Loro hanno vinto due scudetti in 3 anni e lui l'ha vinto in maniera incredibile, Però secondo me è una strategia, perché secondo
una strategia.
Me il Napoli per me, ma anche perché la squadra è forte,
Sì, ma poi mi sembra completo il giro. Poi dopo Stefano, stavi aggiungendo te, giustamente dice
i conti non si sbaglia, investimenti non si sbaglia coi conti,
coi conti non si sbaglia. In Palomeni.
Ma io non lo so, forse sarò ad incontro con Re, ma io sto dalla parte di secondo me no, mi guardare così.
No, che te dovi?
Ci crede. Lui crede fortemente che Inter, Juventus e Milan siano più forti del Napoli. Oh, ragazzi, così, cioè, sì, strategia fino a un certo punto. E ti posso dire una cosa? Siamo lì, forse Milan no, però Inter, scusami, Inter e Milan hanno qualcosa in più nella rosa. A Juve, secondo me, siamo lì.
Il Milan c'ha qualcosa in più nella rosa?
Per me Conte,
Nella
profondità, nella ricchezza, non c'ha il doppio impegno, il triplo impegno.
Ah, vabbè, per quello.
Per quello. Lui ha vinto lo scudetto.
Vabbè, ma lui in vedola di uscita.
Allora è un altro discorso.
Capito.
Ma lui in vedola di dire ci dispiace, abbiamo onorato nel migliore della
certo. Cioè, dobbiamo
allora,
crescere.
Registra di questo momento, sarà intorno a febbraio, ma non lo so.
Sì.
Scusa, allora la Juve si taglia le vene, ragazzi. E 5 anni non vincono nulla, hanno cambiato 5 allenatori in 3 anni.
Lo so,
ragazzi,
dice però. Conte è
hanno
forte.
Hanno speso l'ira di Dio anche loro, Giuntoli ha speso di tutto.
Mi piace, mi piace Conte come.
Vabbè, quindi che dice a febbraio così
fai...
No, ci sarà peccato con De Laurentiis e dirà Ci dispiace, presidente, sarà per il prossimo anno. Tutti quanti stanno pensando a fare il documentario del Five
Games.
Ma sì,
ma stanno a pensare alla doppietta.
Ma
dai,
stai scherzando, ma è quello l'obiettivo.
Ma l'obiettivo
su.
È quello, c'ha ragione.
Riprodurre
c'ha ragione
il documentario.
Bucchioni, che ti vedo pensieroso. Chi c'ha ragione qui?
No.
Lui dice questa cosa. Il Napoli sono anni che va in Champions, ha vinto gli scudetti,
ma sai
negli
che
ultimi
Champions
anni ne ha vinti due.
Cambi l'aria.
Come fai a dire che non è tra le grandi il Napoli?
Ma questo è una strategia, ma Conte è questo qui, ma lui si traveste da agnello e dentro un leone, no? Per sintetizzare
sa mettere le mani avanti, insomma, per dirla proprio.
No, capì? No, no, si maschera per tenere protetta la squadra dalle pressioni, dal vincere a tutti i costi, quindi lo consente di lavorare. E dentro lo spogliatoio va a dire altre cose, facciamogliela vedere, lo utilizza anche questo dire sono più forti, sono più potenti, hanno società più strutturate, e noi cosa facciamo? Andiamo a rivincere. Questo è un modo di gestire comunicazione esterna e rapporto con i giocatori, quindi io lo vedo molto contiano questo, e il pacchetto di un grande allenatore è variegato, è in campo la gestione, è l'esterno, la comunicazione, è un maestro nella comunicazione, Conte, può piacere o non piacere, ma è tutto finalizzato.
Quindi è tutto finalizzato. Orlando, cioè è un discorso comunicativo questo che fa Conte, furbescamente.
Sì, allora Conte tutti lo apprezziamo, lo adoriamo come anche come persona quando va davanti ai microfoni, però qui è strategia pura, dai, perché chi gli crede più quando ha queste uscite, Marco? Dai, come fai a dire ci sono 3-4 squadre che sono più forti di noi? Ma io mi sono messo a ridere quando l'ho sentita, ti devo dire la verità. No, per cattiveria, ma perché la verità, dai, non puoi sempre ogni volta mettere le mani avanti, se poi dopo non arriviamo, te l'avevo detto, il Napoli è una squadra per vincere lo scudetto, punto. Poi dopo,
mi dite due giocatori, Højlund e Luca hanno speso 85 pippoli. Chi li spende in Serie A? Chi li ha spesi? Ditemelo.
No, e che te devo dire? Nessuno.
No, ma è così. La squadra è forte, indubbiamente. Ma questo è Conte.
Lui è numero uno in tutto.
Mm-hmm. Certo.
Poi diventa il valore aggiunto lui, perché ti tira fuori tutto dai giocatori.
Certo, su questo è d'accordo. Sono d'accordissimo. Vabbè, insomma, dai, abbiamo capito che Conte fa rumore, ma è tutta strategia questa, dai.
Poi Luca non gioca mai.
Luca adesso sta in uscita, forse va via. Ma che non gli piace a Sarri, Luca? No, dai, sti stampelloni, sti cose.
Ma sto
giocatore lì in mezzo,
Luca,
dai.
Bravo, dai.
Ma non gli piace a Sarri, non gli serve a Sarri un giocatore così, dai.
E chi serve?
Ma non lo so. Mi serve un gol immediato. No, dicevo, Bucchioni, voi chiudiamo qua, chiusiamo su Conte, che poi voglio di.
No, io mi sono già espresso, secondo me.
Ma adesso vi faccio una domanda secca a tutte e quattro. Oggi, se domani Lukaku è in condizione, può giocare, che fate? Scegliete Højlund o Lukaku? Stefano?
Se sta in forma, gioca Lukaku.
Se sta in forma Lukaku,
sì.
E quindi poi può pure segnare altri gol, però se sta in forma
due, si inventa
no
qualcosa.
Due come fa a giocare?
Perché Conte non si inventa qualcosa
insieme, ma non ci crede.
Lange, ma guarda che Conte sta sul pezzo, non ti preoccupare, si inventerà qualcosa, vedrai.
Orlando, tu che dici?
Io Lukaku per Conte lo sappiamo, ma io Højlund non lo tocco mai, è giocatore troppo forte, è ritornato più forte di prima nel campionato italiano, è dominante, usa entrambi i piedi, ha fisicità, corsa, come fai a levare un giocatore così? Casomai secondo me verrà utilizzato un po' più a singhiozzo Lukaku, la vedo così.
La vedi così. Bucchioni?
Sono assolutamente d'accordo, tanto più che in questo momento Lukaku non è in forma, no, ovviamente. Hai quell'altro che è il tuo futuro, 22 anni, assolutamente dominante. Sta facendo delle cose anche ieri, avete visto la partita, in difesa 2-3 volte a recuperare palloni anche complicati, di testa e di piede. Davanti ha vinto tutti i duelli, assist, gol. C'è un giocatore veramente che ancora, come si dice, il margine di crescita secondo me è enorme e li devi far crescere, lo devi far crescere e lo devi sfruttare in questo momento. Lukaku, quando tornerà alla Champions, magari potrai fare un po' di, non ti dico turnover, ma cominciare a dire vabbè, fino al 70esimo e c'ho Højlund, poi vedo come va, entra Lukaku, puoi fare un'alternanza, ma Lukaku diventa subalterno un giocatore come questo. Poi ci sarà un attimo la forma a questo livello che non posso mantenere tanto. È un'alternativa, ma Lukaku deve stare lì e deve anche capire che i tempi di reinserimento dopo un infortunio così, con la struttura fisica che ha Lukaku, non è che schiocchi le dita, va in forma.
Certo, certo. Antonio, quindi, tu che dici? Qua ci scrivono, all'Inter giocava con due punte, perché no? Tutte e due insieme, Højlund e Lukaku.
Anche perché ora anche togliere Neres non è facile. Quindi lui ha cambiato anche il modulo, all'inizio giocava per far giocare De Bruyne e McTominay, faceva il 4-1-4-1 un po' mascherato, poi ha cambiato dove gli infortuni. Sono d'accordo perché Højlund adesso è dominante e per come gioca lui, attacca la profondità, lega il gioco a Lukaku e spalla la porta e batta per ora. E poi a vedere anche come torna. È normale, c'hanno un rapporto talmente di grande affiatamento che magari, come diceva Enzo, un'alternativa durante la Champions che verrà ora a febbraio, altrimenti Højlund adesso come fai a toccare un giocatore così?
Certo, certo. Vabbè, staremo a vedere, perché c'è chi ci scrive 3-5-2 che gioca con Højlund e Lukaku.
Ma gli manca Anguissa e McTominay.
Ma Anguissa ritorna.
Sì, perché McTominay quel ruolo lì lo fa nei due con Lobotka, perché Lobotka poi è talmente intelligente, poi è quello che manovra tutto. Però McTominay è un giocatore che deve fare da metà campo in su, deve dominare a livello realizzativo.
Certo,
ma poi in certe partite magari devi recuperare e puoi fare anche il 4-2-4. Conte l'ha fatto in certi
voglia, l'ha fatto a Bari, iniziò col 4-2-4. Certo. Sì, sì.
Allora, attenzione che mi rigirano una notizia. Maurizio Sarri finisce sotto i ferri a causa di una fibrillazione atriale.
Sì, ma sarà in panchina già alla prossima, ho letto anch'io.
Una pulizia che è stata...
Dovrebbe smettere di fumare, Maurizio, mammaggia.
Infatti eccolo qui, intervento di ablazione transcatetere. Io non so adesso che cosa vuol dire tecnicamente, però insomma... Questo è il comunicato ufficiale che fa appunto la Lazio, che comunica che il mister Maurizio Sarri, a seguito di un riscontro di fibrillazione atriale, è stato sottoposto presso il Policlinico di Tor Vergata un intervento di ablazione.
Bruciano qualcosa, quello che so.
Era presente anche lo staff medico della Lazio e quindi questa è la notizia che arriva adesso. Un in bocca al lupo anche a mister Sarri. In questo momento va bene.
Sta facendo un mezzo miracolo, si può dire?
Sì, sta facendo un gran lavoro. Certo. Sta facendo un gran lavoro. Assolutamente. Era da annullare il gol di Gennaro, che prima a te non te lo abbiamo parlato noi, quello dell'Udinese.
Quale?
Sì o no? Era regolare da annullare, sì o no? Quello dell'Udinese.
Secondo me c'era qualche situazione non chiara.
L'avresti annullato?
Secondo me sì.
Io pure. Vabbè, chiudiamo. Sentire, invece facciamo un giro, approfitto della vostra presenza, perché insomma con Stefano all'inizio ne abbiamo un po' parlato, è intervenuto pure Niccolò Ceccarini. Mi date un pensiero su sta Fiorentina, sempre peggio, si perde pure a Parma, Enzo?
Ah, un disastro assoluto, non so Paratici cosa potrà fare, perché tutte le partite che passano, se andate a vedere i numeri, salvarsi diventa complicatissimo. No, addirittura guardavo i campionati passati, il Genoa, il Cagliari sono retrocessi e avevano 10 punti dopo 17 giornate. Quindi è una situazione che fa difficilissima a recuperare. Paratici quando torna, quando torna in Italia, il 5 di gennaio, ci sono partite da giocare, c'è ora... da battere in
vabbè, ma che ci aspettavamo da Paratici, che in pochi giorni facesse il miracolo ma qui Marco, se viene giù
questa soluzione, lo sai perché non c'è la società, non esiste,
ma non c'è
la società,
ma sì, Enzo, però pure i giocatori, mamma mia, dai ragazzi, pure sti giocatori, ma li vedi come scendono in campo, dai, ma hanno capito dove stanno? Ma hanno capito che cosa stanno rischiando? Oppure, cioè, ma il gol che prende la Fiorentina è scandaloso.
Marco, scusami se ti interrompo. Vai. Guarda che il problema è proprio quello, che non, i giocatori, soprattutto Ken, Gudmundsson, i più talentuosi non hanno capito la situazione, cioè ogni partita l'affrontano come fosse una partita con una classifica tranquilla, invece queste partite,
Massimo,
le devi mangiare.
Non
d'accordo. Massimo, ma voi che siete stati grandi giocatori, le sapete bene le dinamiche dello spogliatoio. Se non c'è la società, certo, se non ci sono punti di riferimento forti, che sono, no, ragazzi, è come quando a scuola arrivava il supplente. Se arrivi,
certo,
supplente,
certo.
Boh.
Guarda, il gol del Parma è la fotografia di una squadra che non capisce, non si rende conto che è in lotta per non retrocedere. Sì, perché sì, un gol così, una squadra che lotta per non retrocedere, non lo può mai prendere. Impossibile. Impossibile. Mm. E allora, Paratici, se arriva, penso arriverà, deve ovviamente dire due o tre cose, che comanda lui e basta, e gli altri, i Ferrari, devono andare via, cioè via, devono fare il suo lavoro ma in maniera diversa. Prendere i giocatori, soprattutto a livello difensivo, io lo dico da settembre, i tre difensori, a parte Comuzzo, gli altri tre, non sono buoni per quella squadra lì, a livello difensivo, si è visto. E poi deve fare delle scelte drastiche, anche a livello di giocatori. Chi non se la sente, si allena da un'altra parte.
No, no,
questo è il problema, diceva bene Massimo, che forse non si rendono ancora conto questi.
No, no, non si rendono conto, ma cioè, questa è la... E ti dico una cosa, che molti di loro...
Parati, ci viene per 4 anni e mezzo, o magari deve risolvere tu, altrimenti può essere, penso, una supposizione, che sia, diciamo, la prepista per una vendita, che magari le conoscenze sue, non lo so. Può essere, diciamo, l'uomo che potrà portare a una vendita della società.
Perché, beh, ragazzi, pure questo è uno scenario.
Nel 2026 c'è il centenario, questi non si rendono conto, insomma, tutti rispetto. Io sono nato viola, a 10 anni sono andato lì fino a 22, quindi cioè, non è una bella cosa.
Non è una bella cosa,
una squadra che non lotta poi.
Ma è questa la cosa che fa arrabbiare. Ma sai che ti dico, Antonio, che secondo me Paratici, il primo discorso che deve fare a tutti, di guardare che venite in Serie B tutti con noi,
Chiaro.
Tutti venite tutti giù. E ci riportate su, la prima cosa è dire.
Ma non per dare la
colpa. Davvero, ragazzi, ma stiamo scherzando. Capite male, dai.
Capite a me. Ken è arrivato dopo 3-4 anni che sì, grande, questo diventerà, è forte, diventa, ma non era mai venuto fuori, diciamo così. La Natvera l'ha fatta l'anno scorso a Firenze, l'ha voluto Paladino, è stato coccolato, tutto quello che vuoi. Ha fatto grandi cose, merito suo della squadra. Poi ha fatto un contratto importante, non è che si ricorda dell'anno prima, il calcio va avanti, è il presente che conta, certo. E Ken deve dare molto di più.
Assolutamente, non so Stefano, vuoi aggiungere qualcosa tu?
No, ne abbiamo parlato, io ti ripeto, a me non è dispiaciuta la prestazione della Fiorentina a Parma.
No, infatti, non è mai...
Per me è meglio questa che quella con l'Udinese, è più vera, più...
Quindi tu dici, ci sono dei segnali che bisogna...
No, deve star sereno.
Però le giornate passano.
Ho capito, ma tu hai fatto 3 punti tra Udinese e Parma. Se avessi pareggiato, 2 punti. Cioè, c'è un punto in più, la devi vedere così. Ma le altre, c'hai Genoa, Pisa, Verona e Lecce. Queste sono le squadre.
Tu dici, meglio vedere il bicchiere mezzo pieno e non mezzo vuoto in questo momento.
Ma sì, è lunga. Se poi dopo molli adesso...
Enzo è preoccupato, guarda, ce la faccio preoccupare. Enzo è preoccupato invece.
Ma sì, ma è evidente che sei in ritardo clamoroso. Però insomma, vedi, le altre non è che...
Perché conosco la gente che lavora in Fiorentina. Se Paratici non viene e non ha pieni poteri, non risolvi nulla. Se lui non viene... Hai capito? Perché questo gruppo di lavoro è dal punto di, non lo recuperi, perché i giocatori, è vero, noi li critichiamo, Ken, ma a questi non gli importa nulla, tanto sanno che in Serie B non è mica più come una volta, quando è andata in Serie B la Fiorentina 25 anni fa, quando era, l'ha portati tutti in Serie B, Batistuta,
tutti.
Ma oggi non ce la puoi fare, a parte che Ken guadagna 5 milioni, voglio vedere una società che porta uno a guadagnare 5 milioni. Questi stanno già parlando con i loro procuratori per andare via l'estate prossima, sono piccole industrie personali.
Ho capito, però così vincono sempre loro, ma non si può.
Ma se non c'è la società, se la società non ha capito quello che stava succedendo,
comunque vabbè. È tutto giusto. È tutto giusto, però se tu batti la Cremonese,
Se tu il Lecce la... perde a Torino, stai a meno 4 da Alla, quart'ultimo, bisogna vedere il Genoa che fa oggi.
No, no, ma è il se,
cioè,
che mi preoccupa.
Il Pisa sta là,
è
il Verona...
se che mi preoccupa a me.
Sì, però
se mi preoccupa,
siamo, c'è un allarme, io capisco tutto,
però
quanto
è dall'inizio
però...
della stagione che diciamo
no, Stefano,
e tanto
Stefano,
la prossima
sai qual è il problema?
Ma
lo sai qual è il problema? Che metto anche Verona, Pisa, Genoa
ce n'hanno di più
no, ce l'ha, lo certo. Sanno già il percorso loro dall'inizio,
no, è vero.
È vero,
sì, certo,
Verona ritrovati una condizione, ma dove siamo qua? E ti ripeto, il gol che hanno preso a Parma è la fotografia di una squadra che non si rende conto ancora che deve lottare per non retrocedere.
Brutto il gol, sì.
Sì, brutto il gol che prendono.
Sentite, no, ma devono fare come ha fatto la Salernitana, deve arrivare Paratici, assolutamente pieni poteri.
Però mi sembra una squadra che ha creato quattro palle gol nel secondo tempo.
Una volta, mica possono avvenire tutte le volte i miracoli, ragazzi. C'è sempre la Salernitana è successo, ma è un
sì, è però è vero che la situazione è Salernitana molto grave. Però la Fiorentina al secondo tempo
ti posso dire una cosa, ma non perché voglio interrompere, però Fiorentina non ha un giocatore veloce. Non ha un giocatore che salta l'uomo, ha un gioco prevedibile, una difesa, come ha detto Dige, veramente drammatica, perché comunque ha subito una caterva di gol. E tutti,
28
tutti,
gol mi sembra.
28, sì, ma poi sì, con errori veramente... E dove vai senza quel tipo di giocatore? Cioè, palla a Ken che la difende e poi dopo lotta contro tre difensori, va al tiro. Ma poi dopo di soluzioni in fase offensiva, la Fiorentina mi dici quali sono? Dunque nel mercato va rivisto, ma va rivisto anche da un punto di vista tattico un po' tutta la squadra, secondo me.
Vediamo, perché poi vediamo pure che succederà, se Vanoli rimane o meno, non lo so, vediamo un attimo. Sentite, l'ultimo giro prima di salutarvi. Enzo, mi dici, visto che Chivu sta comandando in vetta, l'allenatore giovane, meno esperienza, chiude l'anno in vetta, qual è la sua qualità migliore a tuo giudizio, che ha fatto vedere in queste 17 partite?
La gestione del gruppo, gestione del gruppo mi sembra ottimale, perché sta facendo ruotare tutti, sta facendo giocare tutti e le soluzioni le ha trovate, tipo Zielinski, quella che abbiamo visto ieri. Se le questo tipo di gestione se le ritroverà in primavera, quando arriveranno le fatiche, ha più giocatori sui quali contare. E quindi questo è stato, vuol dire che sei padrone del gruppo quando riesci a tenere fuori
padrone
anche
dei
giocatori.
Sì. Stefano è un tasto che sta battendo da parecchio tempo, questa rotazione e coinvolgimento praticamente un po' di tutti. Zielinski è tornato quello di Napoli, Stefano.
Straordinario.
Giocatore che sembrava perso, invece è ritornato quello che
rimesso la gamba.
Sì.
Entusiasmo.
Beh, lasci fuori Mkhitaryan.
Esatto. Mica l'ultimo degli ultimi. DJ.
Frattese. Non sono d'accordo con il discorso della gestione del gruppo che è il segreto di tutti gli allenatori, La gestione del gruppo oggi
l'empatia
è fondamentale.
L'empatia,
certo. E lui l'ha creata. Io dopo Cagliari parlai anche con dirigenti, aveva creato, erano veramente contenti della gestione di Chivu. I giocatori stessi hanno ritrovato anche una certa condizione fisica diversa,
sì.
Secondo me anche di gambe e tutto. E poi la squadra è forte, deve vincere le partite sporche. Ieri tra virgolette una forse l'ha vinta, deve cominciare a quello. Per il resto ha l'organico più forte, quindi Chivu anche a livello di comunicazione mi è piaciuto molto.
Ma poi, mai, non va Antonio, scuse. Noi ci dimentichiamo di un calciatore che secondo me è stato fondamentale in portare, Dumfries. Ragazzi, ma Dumfries,
bravo.
Ma Dumfries bravo. È tanta roba.
Un giocatorone, sì.
Ma lì a destra c'è lo sfogo, giocano con la parte sinistra del campo, perché a destra sì, Luis Enrique, ma insomma Dumfries.
Ieri si è mangiato un gol Luis Enrique.
Ho pensato a ricalcare. Però guarda che non è male,
Però
vincere è asimmetrica, devono comprare
esatto.
Una destra.
Però si è mangiato un gol ieri, mamma mia.
Cioè, prima
loro in prospettiva devono prendere un difensore forte dietro. In prospettiva dico, perché ovviamente De Vrij che ancora fa il suo quando gioca, certo,
sì, però sono tutti datati, c'hai ragione.
Bissek può migliorare, ma insomma ci vuole un difensore di quelli diciamo di grande levatura.
Sì.
Prendo quello del Sassuolo.
Massimo, tu che dici?
Ma molto guarda, bravo. Io ieri sera ho avuto la fortuna di fare anche questa partita, mi sono divertito tantissimo perché ho visto una qualità in campo da una parte e dall'altra, perché anche l'Atalanta è tornata,
È tornata uno Scamacca che mi è piaciuto. De Catelara è un giocatore fantastico. Palla a terra, c'è stata intensità da una parte e dall'altra e l'Inter gioca davvero bene. Per quanto riguarda Kivu, sono d'accordo, il gruppo, e poi sentendolo parlare lo trovo estremamente intelligente e credo che questo sia assolutamente un punto a suo favore. L'intelligenza, soprattutto quando arrivi in certe squadre, ti fa fare le cose giuste. Dunque, bravo Kivu, e l'Inter gioca un calcio stupendo, è la miglior squadra in campionato.
E tra l'altro ieri ha risposto anche a Conte, ha detto a me non mi interessa niente quello che ha detto Conte. È chiuso a domanda, ha risposto tata, così.
Beh,
fine dei giochi.
Fatto bene.
Va bene, va bene. Saluto intanto e ringrazio Enzo Bucchioni. Enzo,
ciao,
a presto.
Enzo.
Grazie, ciao, a voi, ciao, buon anno a tutti, se non ci sentiamo.
A presto, ciao, buon anno anche a te Enzo.
Buon anno.
Massimo, noi ci sentiremo venerdì che praticamente è l'anno nuovo, quindi buon anno a te e a tutta
buon
la tua famiglia, un abbraccio.
Buon anno a tutti voi, ai vostri familiari.
Sentirete con lo champagne.
Grazie. Io sono contento, sarò da mia figlia, dunque.
Grazie. Cioè, ce la saluti tanto? Ce la saluti tanto, sì, complimenti ancora per quello che...
Bravissimo.
Veramente brava, brava,
ciao,
brava.
Ciao,
un abbraccio,
ciao.
Massimo. Senti Antonio, nel salutarti ti congedo così, visto che siamo alla fine dell'anno, io poi domani farò altre domande pure a Stefano, perché insomma sti giochini lui lo sa, ormai ci ha abituato. Mi fai una top 5 dei migliori centrocampisti del 2025 italiani del nostro campionato?
Italiani?
No, italiani del nostro campionato, dai.
E ho messo tutti stranieri purtroppo.
Dai, dammi la top 5 con una motivazione per ogni giocatore, dai.
Cialanoglu è ancora il migliore per tecnica, personalità, qualità, 6 gol anche quest'anno, un giocatore che quando manca si vede e quindi fa tutto e secondo me è ancora il più forte in quel ruolo. Poi 40enne Modric, che gli dobbiamo dire a questo giocatore, che è arrivato con l'umiltà di sempre, dei grandi giocatori, e davanti alla difesa poi può durare ancora di più, per i tempi, per la predisposizione sempre, diciamo, al compagno, la posizione giusta. Fa giocare bene tutti, poi credo che abbia, insieme a Rabiot, abbia veramente cambiato il centrocampo. Poi mi piace molto per me Koné della Roma, io l'ho fatto 3-4 volte, è un giocatore imprescindibile per questa squadra. Se dovesse perdere a gennaio, perché mi ricordo Ranieri disse a gennaio potremmo anche perdere qualcuno, e Koné è uno di quelli, perché è un giocatore da Premier questo, però insomma se rimane alla Roma può essere un motivo importante perché la Roma possa arrivare lontano. Un giocatore che ha tutto, fisicità, anche modo di stare in campo, gli manca qualche gol perché poi si inserisce bene, però gli manca qualche gol ancora, diciamo, da mettere in bacheca. E poi ho messo sia Matic che Lobotka, tutti i registi, ero indeciso anche su Rabiot. Matic perché mi ha impressionato nel Sassuolo, il Sassuolo gioca un calcio bellissimo.
Vero.
E lui è proprio il professore in campo, quello che ha dato, diciamo, proprio, come dire, tiene i due tra centrocampo, attacco e difesa.
Di Gennaro della situazione,
credimi, guarda, ma io l'ho fatto, ma è un giocatore che mi sembra
dice
un po'
questo,
Busquets, no? Che sembra quando perde,
stava,
diciamo, anche gioca sempre la cosa giusta, cioè, gioca lungo, bene, corto, anche lui magari anche bravo. E poi Lobotka, che non ha il lancio lungo, però nell'equilibrio della squadra sa giocare in maniera perfetta, insomma, dai tempi a tutti, piccoletto, ma ha di un'intelligenza unica. Volevo mettere anche Rabiot, un inciso che concludo, volevo mettere anche Perrone, a me mi piace questo ragazzo del Como, un centrocampista forte, piccoletto, ma sa giocare a pallone. Di italiani mi rimane ancora Barella il più bravo, per ragazzi, per il resto non li ho visti molto.
Vabbè, questi siamo. Ieri io vedevo la Milan, io ho mandato un messaggio a Digi, vedevo Milan-Verona, a un certo punto ho detto, mazza, nel Verona un solo italiano in campo, il portiere.
Tutti ma questo anche nei settori giovanili.
Bravo, ma ricominciamo a riparlare un'altra volta. Facciamo uno speciale?
No, era solo così.
Il 70% in Italia sono stranieri, giusto?
Sì.
Ma vi do un altro dato,
clamoroso, tutti il Verona,
secondo me.
Ah, no.
Nella categoria dell'eccellenza, quindi la quinta categoria dei nostri campionati,
sì,
eccellenza, l'80% degli attaccanti sono stranieri.
Allora ci arrendiamo, caro mio.
Buon anno a tutti.
Buon anno,
Dice,
un abbraccio.
Antonio.
Ci fermiamo. Break, torniamo tra poco.